tuo nome, come in cielo anche in terra. Venga il tuo regno, come il tuo regno è in cielo, così anche in terra. Sia fatta la tua volontà, come in cielo, anche in terra. Ma a chi è che appartiene a questo regno? Il tuo regno. Da chi è costituito questo regno? Semplicemente è un regno a cui appartengono tutti coloro che lo ascoltano e gli ubbidiscono, ma non solo, non solo, che confessano che Gesù stesso è la verità e non soltanto il suo insegnamento. È detto da una parte: la tua parola è verità, ma Gesù dice di se stesso: io sono la verità. Non è la stessa cosa, non è la stessa cosa, perché Gesù stesso è l'essenza della verità e di conseguenza quello che pronuncia è verità. Ma Gesù stesso è l'essenza della verità, è la persona, impersonifica la verità. Può sembrare una banale precisazione, ma cambia la sostanza delle cose. Io posso dire qualche cosa e voi dite: sì, è vero, ma io non sono la verità. È vero quello che dico, ma io non sono la verità. Gesù è l'impersonificazione della verità. Detto questo, una domanda che ovviamente ho posto prima a me stesso. Abbiamo chiaro cosa vogliamo dire quando pronunciamo sia fatta la tua volontà? Anche per evitare di scivolare in una semplice e ripetuta recitazione, c'è questo rischio. La parola sottolinea più volte l'invito a conoscere la sua volontà. Come si fa a mandare avanti questa roba? Dove devo puntare? Quello in basso? Niente, in sciopero. Allora, era acceso. Guarda tu. Allora, l'ho provato prima, funzionava, adesso non funziona più, anzi si è spento tutto. Eccolo lì.
Pazienza e
fede. Però non andiamo bene. Eccolo qua. No, non andiamo ancora bene, scusate. Sì. Conoscere la sua volontà. Ecco che Gesù ci aiuta. Quando noi diciamo sia fatta la tua volontà, non è che ci lascia così, dice vabbè, ma qual è la tua volontà? L'Apostolo Paolo in due punti sottolinea: non conformatevi a questo mondo, ma, quindi ritorniamo sul ma, siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente affinché conosciate per esperienza quale sia la volontà di Dio, la buona e gradita e perfetta volontà. E poi ancora: non agite con leggerezza, ma cercate di capire bene quale sia la volontà del Signore. Ho trovato interessante questo accostamento tra un non e un ma. Non ci siamo messi d'accordo. Un non e un ma. L'accostamento di questi due concetti, uno un invito a non e l'altro un invito a, con il ma, mettono in evidenza il contrasto tra due realtà. Due realtà che non possono stare insieme. Ne consegue che quanto viene evidenziato con il ma diventa possibile solo a condizione che si verifichi il non. Non è possibile. Non è possibile, trasformati con il rinnovamento della mente per conoscere la verità, la volontà di Dio, non è possibile se non c'è prima il distacco mentale dalla conformità del pensiero, della filosofia, delle correnti, delle ideologie, di tutto quello che vogliamo, che il mondo propone in opposizione a quello di Dio. Non è che tutto sia così, ma noi dobbiamo avere il discernimento di capire tutto ciò che il mondo propone con le sue ideologie, filosofie, eccetera, eccetera, che si oppone a Dio. Quindi lasciare questa forma di conformità che ci viene naturale, spontanea, perché siamo inseriti nella realtà, per essere trasformati. E allora questo ci permette di conoscere per esperienza quale sia la volontà di Dio. È interessante, per esperienza, ci torneremo. Leggerezza, superficialità, mediocrità, banalità. Non agite in questo modo, ci viene detto, ma cercate di ben capire. Perciò anche noi, dal giorno che abbiamo saputo questo, non cessiamo di pregare per voi e di domandare che siate ricolmi della profonda conoscenza della volontà di Dio con ogni sapienza e intelligenza spirituale. Che belle parole. Quindi questi tre passi mettono in evidenza conoscere per esperienza, capire bene e essere ripieni. Ma parla di sapienza, con ogni sapienza, intelligenza spirituale. Che differenza c'è tra sapienza e intelligenza? Forse, io lo dico a me stesso, abituato a sentire, a leggere continuamente le parole e così via, che bello, conosco, trovo il versetto, tutto quanto, per cui diventa tutto leggero, la leggerezza. Sapienza è sapere, conoscere i pensieri, le vie e i piani di Dio, perché siano ben radicati nella nostra mente, con lo scopo di farli diventare con l'ubbidienza il nostro stile di vita. Intelligenza è la capacità di discernere, di distinguere ciò che è vero da ciò che è falso, ciò che è buono da ciò che non lo è, per sapere giudicare ogni situazione, per sapere come agire nelle diverse circostanze secondo la volontà di Dio. Vedete che c'è una grossa differenza fra queste due parole, che sono citate dall'Apostolo Paolo: conoscere la volontà, conoscenza della volontà di Dio con ogni sapienza e intelligenza, perché nella loro differenza di significato sono strettamente connesse, legate, sono inscindibili. Spirituale, quindi non secondo metri di valutazione umani, personali, o secondo le proprie opinioni, o le proprie interpretazioni, ma in stretto rapporto con la parola, che attraverso l'azione dello Spirito Santo possa occupare e riempire la nostra mente. Ma qual è la volontà di Dio? Qual è la volontà di Dio? Paolo, scrivendo a Timoteo, esprime quello che sappiamo tutti e che rappresenta la volontà generale di Dio. Dio vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità. Sottolineo l'accostamento salvati e venire a conoscenza della verità. Non agite con leggerezza. Questo è un invito a dare al valore alla parola salvezza un significato, un valore completo. La salvezza senza la conoscenza di ciò che ha portato alla salvezza, di tutto ciò che significa, che rappresenta, che riguarda la vita, è la salvezza con un piede solo. Questa è la volontà di Dio, e qui entriamo nell'espressione di Dio perché riguarda la volontà personale. Prima riguardava tutti gli uomini, generale, adesso riguarda me, riguarda te. Questa è la volontà di Dio, che vi santifichiate. E andando avanti in questo passo ai Tessalonicesi, descrive alcune tappe, alcuni aspetti di questa santificazione. E comincia: vi asteniate dalla fornicazione, andando avanti che nessuno opprima il fratello. E c'è tutta una lista che poi si applica anche con altri riferimenti. Questa è la volontà di Dio. Siate sempre gioiosi. È la volontà di Dio. Non è sarebbe bello. È la volontà di Dio. Non cessate mai di pregare. In ogni cosa rendete grazie, perché questa è la volontà di Dio in Gesù Cristo verso di voi. E poi c'è un'altra che mi piace tanto. Questa è la volontà di Dio. Turare la bocca all'ignoranza degli uomini stolti, facendo il bene. Questo sta a dire: carissimi, carissimo Enrico, prima di aprire bocca agisci affinché vedano e riconoscano, perché è facile parlare, e poi lo dobbiamo parlare ovviamente, ma se non c'è coerenza tra quello che dico e quello che gli altri vedono di me, vado contro la volontà di Dio. Quindi, se questi aspetti diventano l'argomento di preghiera per me stesso e io per voi e via dicendo, siamo sicuri e certi di pregare secondo la volontà di Dio. Questo è fondamentale. Poi, andando avanti, trovando nella scrittura, ci sono altri aspetti che collimano con questi. Per cui Dio ci dice qual è la sua volontà. E quindi pregare per queste cose ci dà la certezza che sto pregando secondo la volontà di Dio. Gli uomini siano salvati. Ci sono casi dove persone hanno pregato per anni per la conversione di un familiare, di un amico, di quello che si vuole, e la preghiera ha avuto efficacia. Certo, vorremmo vedere subito: Signore, sto pregando secondo la tua volontà, sono certo, quindi non funziona così. Perseveranza ci viene richiesto. Andando avanti, c'è un invito che ci viene rivolto. In ogni cosa, fate conoscere le vostre richieste a Dio con preghiere e suppliche, accompagnate da ringraziamenti. Abbiamo visto prima che ringraziare è secondo la volontà di Dio. Poi siamo chiamati a manifestare, a dimostrare la fiducia. Questa è la fiducia che abbiamo in Lui, che se domandiamo qualcosa secondo la sua volontà, Egli ci esaudisce. Questo vuol dire due cose. Dio esaudisce la richiesta di ciò che già sappiamo essere certamente in sintonia con la sua volontà da lui stesso dichiarata, appoggiandosi unicamente su ciò che la scrittura insegna e non su delle interpretazioni forzate, perché succede anche questo. Ogni altra richiesta che riguarda quel in ogni cosa, o altrove dice qualche cosa, per buona che possa essere, va sempre sottoposta, affidata, depositata alla sua sovrana volontà, che non possiamo conoscere a priori, ma che riconosceremo nelle sue risposte. Sì, no, o aspetta e persevera, insisti in attesa dei tempi di Dio. I tentativi di pilotare la risposta di Dio secondo le nostre aspettative possono negare il senso del sia fatta la tua volontà, fino a tramutarsi nel tentativo di voler forzare la sua mano secondo le nostre richieste che desideriamo vedere soddisfatte. Qui ci vuole molto discernimento. C'è un altro passo dove Gesù dice ai suoi discepoli: quello che chiederete nel mio nome lo farò, affinché il Padre sia glorificato nel Figlio. Se mi chiederete qualche cosa nel mio nome, io lo farò. Che cosa significa pregare nel nome di Gesù? Pronunciare nel nome di Gesù alla fine di una preghiera non ci fa ottenere da Dio quello che chiediamo. Questo vorrebbe dire trattare le parole nel nome di Gesù come una formula magica, il che è totalmente antiscritturale. Pregare nel nome di Gesù equivale a pregare secondo la volontà di Dio, punto. Ma pregare nel nome di Gesù vuol dire anche vivere nel nome di Gesù. Cioè conoscere Lui per conoscere Dio e camminare nelle sue vie. Per cui nel momento in cui mi permetto a me di pronunciare ti prego nel nome di Gesù, eccetera, eccetera, io punto il dito verso me stesso per dire sto vivendo nel nome di Gesù. È quello che ci viene ancora ricordato. Carissimi, in prima Giovanni 3, versetto 21-22, ci viene detto: carissimi, se il nostro cuore non ci condanna, abbiamo fiducia davanti a Dio e qualunque cosa chiediamo, la riceviamo da Lui, perché osserviamo i Suoi comandamenti e facciamo ciò che Gli è gradito. C'è una condizione. Perché? Non dice se. Quindi ci sta dicendo che quello che riceviamo è perché, a prescindere da che sia il sì o il no, aspetta, questo è un altro discorso, perché osserviamo i suoi comandamenti e facciamo ciò che gli è gradito. Questo impegna molto a livello personale, a livello come chiese, come comunità. Chiedere secondo la sua volontà, senza che la mia vita, la nostra vita, la vostra vita sia in linea con la sua volontà, è un controsenso. È quello che mi sta dicendo la parola. A questo punto, fatto questo brevissimo excursus teologico, ho dato solo una passata di sale, così, perché è un argomento estremamente profondo, e credo sia utile, proprio per entrare nel vivo, indicare due esempi che ci aiutano a entrare nello spirito della volontà di Dio. Il primo esempio lo troviamo nella parola. Parto dal presupposto che conosciate ciò di cui sto parlando, per cui non leggo la sequenza di versetti, quindi lì si può anche, spegnere lì. Nel libro degli Atti viene descritta una sequenza di episodi che riguardano tutti un solo fatto, che apparentemente questi episodi presentano delle stranezze, delle contraddizioni. Che brutta parola da usare parlando della parola, ma che hanno molto da insegnarci. Allora, nel suo ministerio troviamo Paolo ad Efeso e lì condivide con i discepoli, dopo tutte le raccomandazioni che fa agli anziani che ha fatto riunire, condivide, manifesta il suo desiderio di tornare a Gerusalemme, definendo questo desiderio, questo suo obiettivo, definendo, per il quale si sente legato dallo Spirito. Cioè sente dentro qualche cosa da parte dello Spirito che gli dice devi andare a Gerusalemme. È bello che usa questa parola legato, come per dire non posso farne a meno, sono obbligato a. Questo e ben sapendo che lo aspettano catene e tribolazioni, quindi questo è nel capitolo 20 degli Atti, dal versetto 22 in avanti. Questo provoca dolore e sconcerto nei discepoli che erano con lui, anche perché dice loro che non l'avrebbero più rivisto. Proviamo a immaginare il sentimento che potevano nutrire in quel momento questi discepoli. Siccome non ti vediamo più. Alcuni giorni dopo, ecco l'altro episodio di questo fatto, alcuni giorni dopo si trova a Tiro, e qui siamo nel capitolo 21 degli Atti, dove di nuovo manifesta lo stesso desiderio, lo stesso sentimento di andare a Gerusalemme. Qui troviamo che i discepoli del posto lo sollecitano a non andare, e viene detto mossi dallo Spirito. Mi sono un po' perso, perché anche questi sono passi che ho letto chissà quante volte, ma le cose scivolano. Allora, da una parte troviamo che Paolo, legato dallo Spirito, vuole andare a Gerusalemme, deve andare, senti di dover andare a Gerusalemme. Dall'altra parte i discepoli, mossi dallo Spirito, cercano di dissuaderlo. Ah! Come la mettiamo? Terzo episodio. In una tappa successiva di questo suo viaggio, sempre con lo scopo di arrivare a Gerusalemme, lo troviamo adesso a Cesarea. A Cesarea viene un profeta, Agabo, e la sua profezia pronunciata dallo Spirito Santo, infatti Agabo dice lo Spirito Santo dice, e poi fa la raffigurazione con la cintura, si lega le mani, i piedi, proprio per raffigurare quello che sarebbe successo a Paolo, i discepoli, anche vedendo questo, Paolo, ma dove vai? Ma hai capito che cosa ti sta, cioè a che cosa stai andando incontro? E quindi cercano di dissuaderlo, ma lui, nella sua ostinazione, non si lascia persuadere. Sicuramente i discepoli erano fortemente preoccupati per quello che gli sarebbe successo. Lo Spirito dice che ti succederà questo, non è qualcuno che viene fuori così. E hanno interpretato l'avvertimento dello Spirito Santo come un avviso e quindi come un segnale di dissuasione. Gli avranno detto: Paolo, guarda che sei stato avvertito dallo Spirito Santo di quello che ti succederà, perché insisti? Ma ti rendi conto? Forse erano preoccupati per il timore di perderlo, ma pensa a cosa perderà la Chiesa. Come faremo senza di te? sei un pilastro insostituibile. È legittimo, è comprensibile che si nutrano di questi sentimenti. Ma alla fine, rassegnati dall'ostinazione di Paolo, cosa gli dicono? Senti Paolo, se questa è la tua volontà, fai pure, ma ricordati che sei stato avvertito. Dicono così? Dicono così? No. Ecco cosa dicono, pure nella rassegnazione. Sia fatta la volontà del Signore. Atti 21, versetto 14, e poiché non si lasciava persuadere, ci rassegniamo dicendo, sia fatta la volontà del Signore. Va bene, d'accordo, ma come conciliare questo con la apparente contraddizione di prima? Legato dallo spirito, mossi dallo spirito, non andare. Io trovo molto significativa questa affermazione dei discepoli che alla fine si esprimono non sia fatta la tua volontà a Paolo, fai come senti meglio fare, ma che si esprimono con questo sia fatta la volontà del Signore. Trovo significativo questo perché mostra come quei discepoli alla fine hanno capito, hanno realizzato che non si trattava di una testardaggine di Paolo, ma della sua piena consapevolezza che stava agendo secondo un piano divino. E quindi lo Spirito Santo stava agendo per dire cosa lo avrebbe aspettato e non per impedirgli di andare. Avevano compreso quale era la volontà di Dio. E questo mi ha portato a riflettere sulla differenza che c'è, in questo caso opera dello Spirito, tra predizione e interdizione. Cioè, tra una profezia che porta a far conoscere prima qualcosa, prima che avvenga, o una profezia intesa a voler impedire. E lo Spirito Santo in precedenza ha parlato all'Apostolo Paolo per impedirgli qualche cosa. Se leggete in Atti 16, versetti 6 e 7, sono due indicazioni che Paolo dà quando parla dei suoi viaggi e dice questo lo Spirito me lo ha impedito per due volte. Quindi, in particolare a Tiro e anche a Cesarea, l'interpretazione che i discepoli avevano dato delle profezie pronunciate per mezzo dell'apostolo, per mezzo dello Spirito, con un sentimento dentro, perché quando mi viene detto mosso dallo Spirito vuol dire che sento qualcosa dentro, o dalla profezia di Agabo, l'avevano interpretata come una profezia di interdizione, mentre era una profezia di predizione. E questo mi porta a capire quanto ho bisogno di pregare per la capacità di discernere nelle tante situazioni per le quali mi apro la bocca o il pensiero in preghiera al Signore, la capacità di discernere. Loro avevano poi capito. E questo credo che è ciò che intende dire, credo, non voglio dare delle interpretazioni forzate, ciò che intende Paolo quando dice affinché conosciate per esperienza quale sia la volontà del Signore. Credo che per i discepoli di allora questa sia stata una esperienza per capire. Certo, non vuol dire solo questo, vuol dire tante altre cose. Questo era il primo esempio. Il secondo esempio, invece, ci tocca tutti quanti più da vicino. è un invito a riflettere sulle implicazioni di ciò che chiedo in preghiera. È una cosa che lo sapevo, mi tocca molto. Fra di noi c'è una, io la chiamo affettuosamente una sorellina, che si chiama Maria. Questa nostra sorellina Maria, quello che dico lei lo sa già, per cui ho il suo permesso, viene chiamata da una scuola di Asti per sostituire una impiegata che si è trovata costretta ad assentarsi per motivi di salute. Se dico qualcosa di inesatto, correggimi. L'offerta lavorativa, che inizialmente per un brevissimo periodo, 10 giorni, comporta per lei che deve lasciare la sua famiglia e il suo paese in Sicilia. Da settembre si susseguono dei rinnovi di mese in mese, in quanto l'ammalata è costretta a prolungare la sua assenza. Come si fa a vivere serenamente una tale precarietà, senza avere una chiara prospettiva davanti? Aggiungiamo a questo il disagio di una provvisorietà logistica anche. Mi sono sentito di pregare per lei a livello personale, e lo avrei suggerito anche alla Chiesa, per chiedere al Signore di donarle una continuità lavorativa non più precaria e saltuaria. Cosa c'è di più spontaneo, di più legittimo? Mi sentivo mosso da un sentimento buono, ma mi sono trovato a confrontare, per questo non ho detto niente a nessuno, mi sono trovato a confrontarmi con una difficile domanda che è sorta in me. E la domanda è: hai riflettuto su cosa comporta questo tipo di richiesta in preghiera? Comporta di fatto che la situazione di malattia della persona che Maria sostituisce si prolunghi indefinitivamente. Capite? Cioè, io mi sono trovato... fortemente in crisi. Non avevo mai pensato una cosa del genere. La situazione di malattia della persona che Maria sostituisce si prolunga indefinitivamente affinché Maria possa uscire da questo stato di incertezza e di provvisorietà. E lì mi sono fermato. Quindi, senza averlo mai pensato né voluto, anche questa diventava una richiesta indiretta, mai pronunciata, è vero, ma implicita. E c'è un altro risvolto in questo tipo di preghiera. Cioè, questa preghiera, la preghiera, come ho espresso prima. Perché è comprensibile che una tale richiesta crei l'aspettativa di una risposta positiva. Sì, che poi posso dire sì, ma sia fatta la tua volontà. Ma intanto mi creo e creo l'aspettativa di una risposta positiva. E se la risposta dovesse essere no? Lei sta aspettando a giorni che le rinnovino per dicembre, perché per adesso è per novembre, non lo sa per dicembre cosa le diranno, non sa quello che le diranno per gennaio. E se la risposta fosse no, questa persona rimessa in salute ritorna, Maria lascia e torna al suo paese. cercare altre opportunità. E questo non potrebbe provocare una qualche delusione? E mi sono chiesto, dov'è in tutto questo il sia fatta la tua volontà? È una situazione che vede scontrarsi da una parte le esigenze lavorative, e non solo, di Maria, e dall'altra lo stato di salute dell'altra persona. E che cosa ne so che non ci sia qualcuno che preghi per la guarigione di questa persona? Ho pensato anche quello. Non lo so, non so chi sia, non so nulla. Ma lo posso escludere? Non mi sono più sentito di presentare al Signore quella richiesta specifica che avevo in cuore. Ma, affidandomi e affidandola alla sua sovranità e quindi alla sua volontà, pregare che fosse Lui che conosce ogni cosa a disporre secondo i suoi piani per lei. Uno può dire, ma in fondo è la stessa cosa. Io non ne sono sicuro. A questo punto io sono convinto che con questa preghiera, qualunque sarà la risposta, essa verrà serenamente riconosciuta come segno della sua volontà. Quindi accettata di buon grado, serenamente, sapendo che Lui guiderà le cose comunque e sempre nella migliore direzione per la vita di Maria e di suo marito. Mi permetto di dire questo perché so che questo è il sentimento di Maria. Alimentato dalla sua piena fiducia nel Signore, che qualunque cosa farà sarà ben fatta perché secondo la sua sovrana volontà. E mi permetto aggiungere che in questo Maria mi è di esempio. E concludo con una preghiera. Signore, insegnami a pregare. Amen.